Benissimo, allora iniziamo. Iniziamo partendo da quel che vi avevo detto ieri, ossia riprendendo in mano lo schema di Ricolfi che tutte voi avete davanti, vero? Che così non prendo la slide inutilmente. Allora, questo è importante perché vi dà schematicamente il quadro di come si deve procedere quando si fa ricerca empirica. Aspettate che l'accetto, che la vostra collega mi sta chiedendo di entrare. Bene, quindi si parte dal disegno della ricerca, la costruzione della base empirica, l'organizzazione dei dati e l'analisi dei dati e l'esposizione dei risultati. È, diciamo, un flusso, no? Un flusso schematico che appunto vi dà l'idea proprio di come dovete procedere. Buongiorno, è arrivata adesso. Buongiorno,
buongiorno a lei. Scusate, ho avuto problemi con la connessione.
Nessun problema. Stiamo guardando se lei ce l'ha il anche Floreani, vedo che c'è. Buongiorno. Buongiorno signorina Floreani, ben arrivata. Prendete prego, prendete lo schema di Ricolfi che stiamo guardando, abbiamo appena iniziato.
Sì.
Allora, dovreste averlo. Allora, dicevo, sono questi cinque livelli sono stilizzati e vi danno proprio il quadro di come procedere quando dovete impostare un qualunque disegno di ricerca. Dovete immaginate di voler partire da una teoria, quindi da un problema di tipo teorico, per giungere, diciamo, a trovare delle verifiche di ricerca empirica. Allora, ovviamente bisogna definire l'oggetto di interesse. E si parte quindi da un ritaglio di realtà, no? Che parte da una questione molto generale, il problema degli anziani. Voglio studiare la condizione anziana, questo è il quadro ampio, no? Di ricerca. Però della condizione anziana ritagliate una specificità, per esempio l'uso dei servizi, oppure l'uso del tempo libero, oppure diciamo... le relazioni degli anziani, insomma andate a definire da una fascia, da una ampia teoria un oggetto più circoscritto, diciamo, di interesse. Allora, oggetto di interesse, no? E quindi cosa dovete fare in relazione al problema conoscitivo che voi vi desiderate approfondire? Andate a vedere tutto quello che esiste in letteratura, no? Quindi tutta la letteratura di riferimento, si chiama la ricerca di sfondo, no? Si chiama, per cui vi prendete le ricerche, anche le ricerche che sono state fatte sul campo, cioè quindi tutte le ricerche empiriche, ma anche appunto le teorie sull'anzianità, le teorie nel contesto italiano o anche in un contesto più ampio, no? Europeo o internazionale. E quindi tutto questo fa riferimento proprio alla letteratura sull'argomento. E alle volte anche si studiano dei trend, no? Dei dati, per cui si vuole studiare ad esempio l'uso dei servizi degli anziani. Si può guardarlo in una prospettiva a livello europeo, quindi fare uno studio comparato nei paesi dell'Unione Europea, per dire, quindi prendere dei dati in questi paesi e poi procedere in un livello di generalità che va decrescendo, no? Partite dall'ampio generale livello di comparazione fino a vedere cosa succede in Italia, cosa succede nella nostra regione e cosa succede nel contesto che vi interessa, Trieste, no? Per dire, quindi va in butto questo lavoro. E quindi tutto questo rientra in questa ricerca di sfondo che voi dovete fare. E che sta a monte, diciamo, no? del progetto che andate a costruire. Poi arrivate ad individuare gli interrogativi specifici. È quello che io quando dico, voglio, quando mi chiedete appunto di affrontare una tesi, dico sempre: partite da una lista di domande, no? Da una lista di domande che vi incuriosiscono, che vi vengono in mente leggendo le ricerche, leggendo la letteratura. Quindi vi fate degli interrogativi, no? A cui volete trovare delle risposte, vi ponete degli interrogativi conoscitivi a cui volete trovare delle risposte. È come una lista, no? Di domande per cui vi volete interrogare su questi. E quindi sono, diciamo, un restringimento dell'area di interesse. Mi sentite?
Sì.
Ok,
sì,
bene.
Sì, adesso sì.
Perfetto.
Penso che c'è una collega che vuole che vorrebbe collegarsi, ma deve accettarla.
L'accetto,
ha scritto un messaggio che non.
Boscolo, eccola. Eccola, buongiorno. Buongiorno, ben arrivata. Abbiamo iniziato, lei adesso si inserisca, prenda lo schema di Ricolfi. Stiamo guardando lo schema di Ricolfi. E quindi sulla base di questa lista di domande che voi vi ponete, formuliamo delle ipotesi. Allora, per esempio, dentro dalla letteratura emerge ad esempio la difficoltà di frequentazione dei centri diurni da parte degli anziani che vivono ad esempio da soli in condizioni di solitudine, oppure da parte degli anziani che hanno delle patologie fisiche invalidanti. Adesso io sto banalizzando, ma è per far capire che tipo di situazione, cioè di che tipo di ipotesi voi potreste formulare. Sono appunto delle domande che voi vi fate, e cosa, da queste domande che vi derivano da quello che voi avete letto e studiato, volete andare a verificare in quello specifico contesto che cosa accade in relazione a questi quesiti che voi vi ponete. E allora è proprio, vedete, un altro passaggio fondamentale, quello che, dove è scritto individuazione dell'ambito spazio-temporale. Questo significa che voi dovete circoscrivere, no, il campo. Lavoro su comune, su comune di Trieste, oppure su il comune di Trieste e tutta la periferia che ruota intorno ai comuni. Cioè dovete delimitare il campo. Oppure volete fare un lavoro a livello regionale, no? Molte volte, non so, si fa uno studio e si vogliono comparare situazioni diverse, come potrebbero essere una città, quindi una realtà urbana, no? E vedere ad esempio in una realtà più periferica, con caratterizzazione magari più industriale o più rurale, cioè cercando di dare proprio una diversità molto importante, no? Per vedere in quella realtà urbana e in una realtà più rurale o più o montana o più periferica, come questo fenomeno, il fenomeno che voi state studiando, si comporta, no? E allora si fanno sempre, spesso si fanno queste comparazioni, perché le differenze son salienti. Voi vi ritroverete, ad esempio, quando studierete l'analisi di rete dal testo che io vi ho proposto, no? Che voi avete, vi troverete proprio lì ad avere un confronto, perché in quel caso, ed è proprio il caso dello studio degli anziani, io metto in comparazione due ricerche fatte sulla condizione anziana nella città di Udine, quindi la città di Udine centro in particolare, con Pavia di Udine, che è un paese non distante da Udine ma a prevalenza rurale. E si vedono tantissime diversità, no, sulla condizione degli anziani in città piuttosto che in una realtà più rurale. Ecco, e molto spesso si tentano di fare queste comparazioni, no? Per esempio, un altro tipo di comparazione può essere fatto all'interno di una comunità montana, no? Con diversi livelli, per esempio Gemona, Alto Friuli, Carnia, cose più su tre livelli, poi si decidono, no? però devono avere sempre una base comparativa che mostri una significatività di differenze tra l'una e l'altra, no? E poi appunto il e quindi anche sotto il profilo temporale voi dovete delimitare, cioè decidete che il vostro studio prende 3 mesi, il lavoro sul campo intendo, no? La somministrazione del questionario sarà fatta, o le interviste o l'osservazione, quello che decidete, va da marzo a giugno, quindi un periodo delimitato, ambito spazio temporale. Ecco, nel disegno della ricerca ci sta anche la risposta alla domanda a chi, e questo a chi si fa attraverso il campionamento, cioè voi avete naturalmente definito qual è la vostra unità di analisi, in questo caso è l'anziano. Avete detto che state svolgendo il vostro lavoro di ricerca nel comune di Trieste, però a questo punto non possono entrare ovviamente nella ricerca tutte le unità di analisi che a voi interessano. Quelle che entrano nella ricerca come si chiamano? Quelle dove voi effettivamente fate le vostre osservazioni si chiamano i... Quelli che stanno dentro al campione, come si chiamano?
I casi?
Brava, i casi. I casi ha detto, no?
Sì.
Bene, giusto, i casi. Ottimo. I casi sono quelli sui quali voi fate l'osservazione e stanno dentro il nostro campione. Allora, per selezionare i casi, che sono proprio loro, quelli che voi andate a studiare, dovete seguire un processo di campionamento. Il processo di campionamento è una riduzione dalla popolazione di riferimento, popolazione in senso statistico. Tutti gli anziani sono la popolazione, non la popolazione intesa tutti qua, la popolazione in senso statistico di quelle unità. Dalla popolazione di riferimento voi andate a fare un campionamento, perché dovete individuare i casi. Allora, che tipi di campione avete? Cioè, che tipi di campione possiamo tirar fuori per fare la nostra ricerca? Vediamo se qualcuno se lo ricorda, ve li ho detti io. Avete 2 famiglie di campioni. Vediamo, vi viene in mente? Beh, Giulia lo deve sapere, visto che ha fatto la ricerca sul campo. Allora, abbiamo due. Dai, provate a dire, tentate. 2 campioni che sono i campioni che dove si... Brava, preparata. Signorina Pavan è preparata. I campioni probabilistici e non probabilistici. Allora, se decidete di fare un campionamento probabilistico, è più impegnativo, perché c'è tutta una sequenza di cose che dovete fare. Campione probabilistico vuol dire che dovete andare a prendere tot unità seguendo un criterio di campionamento e le andate a campionare da tutta la popolazione di riferimento, ripeto, popolazione di riferimento tutti gli anziani, che vuol dire che dovete andare alle liste elettorali del comune e chiedere: ok, mi interessa di fare un campionamento da 65 fino a oltre, mi servono 400 nominativi e loro ti fanno il campione. Adesso si fa col computer evidentemente, no? Estraggono casualmente da questa popolazione i 400 nominativi che avete chiesto. Una volta questo tipo di campionamenti, questi campionamenti semplici, casuale semplice si chiama, lo facevano i comuni molto facilmente, lo facevano molto facilmente, ti davano le liste. Adesso ci sono un sacco di problemi di privacy, ma anche si fanno pagare, quindi diventa costoso, no, fare l'estrazione dei campioni probabilistici. E poi ci sono gli altri tipi di campioni probabilistici che ve li andate a rivedere, no? Vi ricordate a grappolo, stratificato, ci sono varie ipotesi, no, che possono essere utilizzate per fare un campione di tipo probabilistico. Di solito però nelle ricerche è sempre più in uso il fatto di utilizzare i campioni ragionati, che sono campioni non probabilistici, sono campioni ragionati, no? E anche per esempio un vostro lavoro, se dovete fare un lavoro di tesi, decidete che volete fare 100 interviste, no? E lo si fa ragionato. Allora dice, prendiamo 30 così, 30 così, 30 così, e ne facciamo 90. Naturalmente ragionato vuol dire che il ricercatore a tavolino stabilisce le caratteristiche che gli interessa, no? Allora, le caratteristiche, per esempio, sempre con questo esempio degli anziani, potrebbe dire che voi pensiate, quali sono le caratteristiche che mi interessano? Devo fare 105 interviste, no? Allora, innanzitutto le dividiamo a metà perché voglio che siano 50% maschi e 50% donne. Questa è una prima caratteristica. Poi mettiamo che vi interessi, allora le caratteristiche non valgono per tutte le ricerche, sono in base agli interessi conoscitivi della ricerca, naturalmente. Quindi se studiate ad esempio l'uso dei servizi, potrebbero essere le fasce di reddito che vi interessa. No, se studiate il consumo culturale non interessa, o forse sì, ma non è così importante, no? Nell'uso dei servizi sì, la fascia di reddito. Quindi potreste decidere ad esempio di stratificarlo secondo tre fasce di reddito, quindi sotto una certa soglia, a metà e sopra una certa soglia. Capite? E quindi dite, ok, ne faccio, a metà devono essere donne, però ne voglio 30 così, 30 così e 30 così. È dei criteri, no? Per fare un campionamento ragionato. Ripeto, potrebbero essere altri i criteri, dipende da che cosa? Dall'obiettivo conoscitivo della ricerca. Ok, e quindi poi andatevi a vedere anche gli altri tipi di campionamento non probabilistico. Vi ricordate qualcuno dei campioni non probabilistici che abbiamo visto nelle lezioni? No. Vi dice niente snowball, palla di neve? Allora, vediamo cosa vuol dire snowball.
È quando io intervisto una persona e poi chiedo a quella persona di indicarmi altri nominativi per andare a intervistare, quindi faccio a catena,
sì,
la palla di neve rispetto al primo che ho intervistato.
Esatto, gli si chiede, lei conosce qualcuno con queste caratteristiche, perché gli dovete
caratteristiche.
Dire, e lui vi dice sì, conosco questo, e vi manda, no? Vi manda la palla di neve, no? La palla si ingrossa sulla base delle indicazioni che vi vengono date durante la ricerca per trovare le persone che vi interessano. E quindi, allora, rivedetevi probabilistico o non probabilistico, ma ci sono gli appunti, vi ho dato anche una slide, sono abbastanza chiari, sono abbastanza semplici. E quindi fino a qui siete arrivati a sapere a chi fate effettivamente la ricerca, avete capito chi sono i vostri casi. E quindi tutto questo sta dentro il disegno della ricerca. Questo è il primo livello che dovete fare, no? Finito questo, dovete passare al secondo livello. Vi siete chiesti a chi, adesso vi dovete chiedere come. Come vado a rilevare le informazioni? E quindi questo come rilevo le informazioni che mi interessano? Vuol dire usare degli strumenti per raccogliere le informazioni. Se non capite o se avete dei dubbi, chiedetemi, io vado avanti, se no vi... Allora, vuol dire avere chiaro come andate a rilevare le informazioni. Vedete che c'è scritto costruzione degli strumenti di rilevazione, no? Nello schema, lo vedete lì? Allora, è proprio questo. Costruzione della base empirica vuol dire che andate a costruire la base di tutte le osservazioni che voi fate, delle informazioni che raccogliete, e sulle quali appunto voi poi dovete ragionare, dovete riflettere. In questa costruzione della base empirica ci sta tutto questo percorso: costruire lo strumento e poi entrare effettivamente nell'ambiente che vi interessa, perché vedete c'è il secondo passaggio e accesso all'ambiente umano di interesse, che vuol dire che effettivamente entrate in contatto con quei casi di cui dicevamo prima, no? Perché l'obiettivo alla fine di questa fase è che voi avete tutte le informazioni che vi servono, perché quella è la base empirica, le informazioni. E allora vuol dire che durante la fase di costruzione dello strumento di rilevazione voi dovete fare delle scelte. Cos'è questa cosa?
Scusi, ma io prima di questa, ossia io devo in questa fase devo già dire quale informazione voglio rilevare, o in questa fase devo scegliere l'informazione che voglio rilevare?
Cioè, lei mi sta chiedendo, in questa fase di costruzione della base empirica, cioè che tipo di informazione raccolgo? Questo mi sta domandando?
No, mi chiedevo se questa fase mi serve, non lo so, magari io ho un...
La sento male.
Sono meno anziani, meno... Sì, allora, dicevo, no? Magari io penso...
E io...
che forse mi servono più anziani femmine che maschi per la ricerca che devo fare.
Sì.
Questa fase mi serve capire veramente sì o già precedentemente io dovrei più chiaro questo obiettivo, questo mi chiedevo.
No, il problema è che non la sento molto bene, mi scusi, mi perdoni, ma non riesco a sentire perché mi salta la voce. Cioè, voglio capire, non capisco che cosa lei mi sta domandando, se in questa fase faccio anche una scelta relativamente al campione. No, non era questo. Voi sentite bene quello
sì,
che...
Sì, io mi chiedo... No, va bene, magari le scrivo...
Mi scriva un messaggio, per cortesia, me lo scriva sulla chat, che così vedo sulla chat che cosa... Così le posso rispondere con più precisione, perché non riesco a capire. Purtroppo c'è la linea è molto molto disturbata. Aspettate un momento che metto la chat. Adesso non funziona neanche il mouse, benissimo. Non mi funziona. Ecco, oh, finalmente abbiamo anche il mouse. Vediamo. Se lei mi scrive in chat, io la vedo la domanda e le rispondo per gentilezza. Allora, dicevo.
Va bene, tranquilla, adesso mi scrive.
No, mi scriva intanto, io intanto vado avanti, lei mi scrive che cosa le devo rispondere, cioè la domanda che lei mi vuole fare. Allora, dicevo, costruzione degli strumenti di rilevazione, vuol dire decidere come vado a rilevare le informazioni. Allora, se stiamo facendo un sondaggio, una survey, uso un questionario, e dentro lì, ci sta dentro tutti i tipi di questionario che noi abbiamo studiato, perché ci sta a secondo allora, che cos'è che vi fa scegliere il tipo di questionario, un tipo di questionario piuttosto che un altro tipo? Cioè, che cos'è che vi fa dire devo fare un questionario breve di 10 domande oppure posso fare un questionario di 60 domande? Cos'è che cambia? Cos'è la scelta a monte che vi fa dire uso un questionario veloce con 10 domande, 5 domande oppure un questionario importante con domande chiuse, aperte, eccetera?
In base alla ricerca che voglio fare? In base al tipo di ricerca?
Esatto, in base al tipo di ricerca, ma è importante anche un'altra questione.
La popolazione di riferimento?
Sì, quello sicuramente, la popolazione di riferimento è assolutamente imprescindibile, però la tipologia di strumento, quale?
il tempo che ho a disposizione per fare una ricerca.
Anche questo, che però è relativo ad, una, ad un discorso più generale, è giusto il tempo, perché sì. Però, allora, che cos'è che ci fa cambiare? Prego? Dica.
Le risorse che ho a disposizione.
Anche quello sicuramente, però questi sono tutti i prerequisiti, no? Del dire io ho a disposizione queste risorse, ho a disposizione questo tempo, sono tutti i prerequisiti che ovviamente ti spingono a fare un certo tipo di ricerca piuttosto che un'altra. Però proprio dal punto di vista metodologico, il fatto di scegliere un questionario breve o e semplice piuttosto che un questionario complesso, un questionario autosomministrato, è l'ambiente
in base al bisogno della ricerca.
Il?
Ah, sì, in base alla ricerca, qual è il mio obiettivo? Se io voglio farmi un, se il mio obiettivo è descrittivo, di descrivere un determinato, come stanno parlando degli anziani, allora avrò un certo tipo di domande. Se invece voglio andare a parlare del disagio, magari, quindi ho un obiettivo più preciso, saranno delle domande più mirate.
Sì, sicuramente.
Quindi si fa.
Però quello che cambia, sì, queste sono tutte, tutte giustificazioni valide, però quello che ci fa scegliere un certo questionario o un altro, un certo tipo di strumento piuttosto che un altro, è l'ambiente della somministrazione. Perché l'ambiente della somministrazione è il dire, se lo faccio autocompilato vuol dire che lo devo fare in un certo modo, la modalità di somministrazione che cambia il tipo di strumento. Se invece c'è l'intervistatore, vi potete permettere un questionario molto più importante, perché c'è uno che media, no? Che fa le domande, che ha addestrato e tutto questo. Se è un instant survey telefonica, 10 domande chiare, veloci su una questione, no? Quindi tecnicamente il fatto di avere un certo tipo di ambiente di somministrazione richiede quel tipo di questionario. Tutto il resto va bene, quel che avete detto, ma tecnicamente è quello che lo fa cambiare. E allora dovete scegliere, in base giustamente a tutte quelle questioni che avete elencato voi, tempi, quello che diceva la, come si chiama, aspetta, è Giulia lei, no, anche? La signorina Boscolo, non è lei? È lei, quello che diceva Giulia Boscolo, quello che diceva anche l'altra sua collega, che non mi ricordo il nome, che va bene, che era, diceva, sono gli obiettivi conoscitivi della ricerca, che va benissimo.
Sì.
Però ecco, decidete qual è l'ambiente di somministrazione in base alle risorse, giustamente, perché se avete possibilità di avere intervistatori o persone che vi aiutano, fate una ricerca di un grande numero di questionari. Se invece appunto appunto, quindi lo strumento è importante, no? È molto importante il tipo di questionario che potete utilizzare. Se potete anche fare un'indagine di tipo qualitativo, invece, scegliere invece di fare una ricerca dove interviene la statistica, quindi un sondaggio, optate per una ricerca di tipo qualitativo con interviste in profondità. Allora, l'intervista in profondità, e lì ne abbiamo parlato a lungo anche di questo, io ho fatto, troverete nelle registrazioni, no? L'intervista non strutturata, l'intervista non direttiva, c'è tutta una, tante cose da dire. Però ecco, potete optare per fare ad esempio solamente una ricerca, solamente fare una ricerca qualitativa. E quindi andate ad interpellare dei testimoni privilegiati, ad esempio. Vi ricordate chi sono i testimoni privilegiati?
Sono dei leader, dei capi di riferimento all'interno della società, della cultura, dei leader politici piuttosto che dei leader di associazioni, insomma persone rilevanti a livello della società, della cultura di riferimento che andiamo ad esaminare.
Sì, Attenzione però di non fare l'errore di credere che solamente le persone che hanno appunto delle posizioni apicali a livello dirigenziale, a livello politico, a livello culturale siano dei testimoni privilegiati. Dipende dal tipo di ricerca, perché un testimone privilegiato potrebbe anche essere all'interno di un centro per il recupero dei tossicodipendenti, potrebbe essere anche l'operatore, no, che ha questa funzione di coordinamento di tutti questi centri. Cioè il fatto di essere privilegiato gli deriva dal fatto che lui ha in mano informazioni che sono utili a voi nell'ambito di quel contesto che state studiando. Quindi non immaginate che solamente il sindaco, l'assessore sono i testimoni privilegiati. Il testimone privilegiato dipende, potrebbe essere anche un leader di una comunità, no? Di una particolare comunità che conosce bene tutta questa comunità, pensiamo a una comunità di immigrati, no? State studiando degli immigrati e ci sono dei leader comunitari, no? E quindi quello per voi è un testimone privilegiato. Quindi privilegiato non nel senso, ribadisco, ma nel senso che ha informazioni che vi servono. E allora, comunque sono dei, in sintesi, sono dei detentori di informazioni a livello macro, perché vi danno un quadro ampio, delle questioni che voi studiate e che quindi si individuano caso per caso, no? Evidentemente se studiamo gli anziani e volete fare una ricerca di tipo qualitativo a Trieste e studiare la condizione degli anziani a Trieste, certamente per esempio l'assistente sociale che sta al comune e che si occupa dell'area anziani è un osservatore privilegiato, così come lo è magari appunto un dirigente di Caritas, no? Andate a trovare delle posizioni strategiche di persone che danno informazioni sul fenomeno, no? Che risultano rilevanti ai fini della vostra conoscenza. E quindi per andare a intervistarle voi utilizzate quella che si chiama traccia di intervista, no? Che sono una serie di domande che voi predisponete. Allora, di solito ci potrebbe essere l'intervista libera. L'intervista libera è un'intervista che non prevede la traccia di intervista, non prevede la scaletta delle domande. Lasciate alla persona un ampio margine di esporre la questione. Voi fate solo una domanda iniziale, la persona parla, vi racconta tutto quello che voi dovete sentire, no? Sul fenomeno. Se invece, ed è cosa che di solito si fa, volete per esempio utilizzare queste interviste sempre in forma comparata, no? Per cui sentire l'assessore, sentire il parroco, sentire il presidente dell'associazione, l'assistente sociale e così via su una questione, fate la scaletta di intervista, prevedete 10 domande e fate parlare ognuno di questi testimoni sulla questione, usando la scaletta delle interviste. Se vi seguite, se fermatemi quando volete. E quindi, allora, una cosa fondamentale, quando voi andate a fare le interviste qualitative, dovete sempre usare questo, il registratore, perché il vostro compito poi, finita l'intervista, è quella di trascrivere fedelmente l'intervista. Trascrivere fedelmente vuol dire non fare sintesi, non tagliare pezzi, non mettere in bella forma, scrivere l'intervista così come vi viene rilasciata. Questo è il passaggio successivo. E allora voi avete fatto 4, 5, 10 interviste, no? Perché a livello qualitativo non è che c'è un numero enorme, sono poche, no? Le interviste che andate a fare, molto mirate e molto in profondità, perché quello è il discorso. Allora, voi alla fine avete queste interviste che voi avete trascritto, che sono come un percorso verticale, no? Perché avete tutte le interviste, 10 interviste, quindi un bel pacco di trascrizioni. A quel punto, come fate voi ad organizzare il lavoro, no? Per poter poi commentare le interviste? Dovete fare una sorta di lavoro in orizzontale dopo, per blocchi tematici, che se avete fatto la scaletta dell'intervista già li conoscete quali sono i blocchi tematici, perché stanno dentro quelle delle domande. E allora il lavoro orizzontale vuol dire che alla prima domanda avete: cosa vi ha detto l'assessore, cosa vi ha detto l'assistente sociale, va in orizzontale, comparate, no? Mi seguite? E allora che cosa ottenete quando andate poi ad analizzare queste interviste? Ottenete dei trend, delle, come dire, degli andamenti tendenziali, per cui direte: la maggior parte degli intervistati è favorevole nel credere che il problema vada affrontato così, solamente 3 sono contrari, perché 7 su 3 vi hanno detto quella cosa lì. Non è che fate delle statistiche, perché su 10 interviste non mi interessa la statistica, mi interessa dire la tendenza prevalente che emerge su questa questione è questa, perché la maggioranza degli intervistati pensa in questo modo. Poi, questo sono, appunto, vi sto dando delle indicazioni anche di come procedere, se mai lo voleste usare per un lavoro vostro di tesi. Quando avete detto: allora, la maggioranza degli intervistati propende per questa ipotesi, per questa tendenza, evidenzia questa questione, a quel punto voi delle trascrizioni delle vostre interviste prendete dei pezzi che vanno a supportare questo che state dicendo, mi capite? E li mettete giù in corsivo. Vi sarà capitato di vedere nei testi che vengono citate le parole di intervistati, di persone, li si mette in corsivo, no? Per magari più di una, a seconda della pregnanza di quella testimonianza, magari ne scegliete 2 e dite: lì ci sta proprio il clou della questione, no? E le mettete lì, usate così i pezzi dell'intervista. E così la stessa cosa fate per quelle minoritarie, no? Una tendenza minoritaria, magari perché uno vi ha detto una cosa diversa, prendete il pezzo della sua intervista e lo mettete lì a testimoniare questa tendenza, mi seguite? Di solito poi questo lavoro di pigliare i pezzi, di metterli lì, che vi serve per dimostrare quello che state dicendo, no? Prendendole dai dati, i dati sono le interviste in questo caso, solo poi alla fine l'intervista completa si mette alla fine, se è una tesi ad esempio, io faccio fare un allegato dove c'è tutte le trascrizioni, le si mettono là, in modo che uno la base informativa ce l'ha lì. E la stessa cosa lo faccio fare quando faccio una ricerca quantitativa, dovete allegare sempre il questionario, perché deve essere chiarezza, assolutamente chiarezza, no? Su quel come avete rilevato informazioni, quindi allegato va il questionario, bene. E allora quindi avete fatto una ricerca usando la traccia dell'intervista, e potrebbe essere finita così, nel senso: fate solo la ricerca qualitativa, oppure potete usare sia ricerca qualitativa insieme a ricerca quantitativa. Ho visto adesso il messaggio, signora Castro, dopo le rispondo. Mi sente?
Tranquilla, sì, tranquilla. Quando riesce.
Adesso finiamo un attimo il discorso, poi le rispondo. Allora, cosa sta dicendo? Sì, potrebbe essere anche che voi volete fare nella stessa ricerca utilizzare sia una parte di tipo qualitativo e anche una ricerca di tipo quantitativo. Stanno tutte e due dentro lo stesso disegno della ricerca. Vuol dire che, ad esempio, voi prima di andare a sentire gli anziani andate a sentire i testimoni chiave, perché vi volete fare delle idee in quella realtà com'è la situazione. E quindi dite: prima di andare a costruire il questionario per gli anziani faccio le interviste in profondità ai testimoni privilegiati, e fate tutto quello che vi ho appena detto. Concludete, no? Fate tutto il vostro lavoro di analisi di quella fase di indagine. Dopodiché avete in mano tutti gli elementi a disposizione vostri per costruire il questionario per gli anziani. Quindi avete la letteratura, avete fatto già un pezzo di ricerca sul campo perché avete sentito i testimoni qualificati, e avete tutte le informazioni necessarie per costruire il questionario sondaggio. Allora, con tutte queste informazioni dentro il vostro computer mentale, no, processate e viene fuori il questionario. Il questionario deve rispettare, allora, deciso di farlo autosomministrato. Agli anziani non si fa autosomministrato, non si fa. Lo potete fare ad adulti, ma non agli anziani. Di solito è faticoso, no? Fare un questionario per ovvi motivi, e quindi di solito è sempre bene che ci sia l'intermediazione se pensate agli anziani. Certamente non lo mettete online, insomma, perché c'è una fascia di persone che viene esclusa. Ce ne sono di persone che usano internet, no? Che magari gli viene dall'esperienza del lavoro, ma ne escludete una bella fetta in quel modo. E quindi no, dovete pensare, un questionario autosomministrato lo potete fare ai giovani, lo potete fare ai bambini, lo potete fare agli adulti, ma non agli anziani. Ok? Quindi decidete, potete fare un sondaggio telefonico. Però non si fa sondaggio, allora, sicuro sondaggio telefonico quando non si fa? Ditemi una casistica in base a quello che avete capito in cui non potete fare al telefono l'intervista. Anche sulla base
di anche cosa devo chiedere, se sono dati molto sensibili e per telefono posso mettere a disagio la persona?
Beh, quello ci sono, a parte che appunto per telefono non vi rispondono perché non sanno chi è, chi c'è dall'altra parte, quindi dati sensibili non ve li dicono ovviamente, ma sicuramente non potete fare al telefono le interviste in profondità. Interviste in profondità dovete avere la relazione, quindi interviste in profondità non si fa al telefono mai. Al telefono si fa appunto l'instant survey, cioè il sondaggio veloce, e quindi appunto deve essere, come dicevo, c'avete tutta una parte che io ho dedicato al questionario autosomministrato, e vi ho detto ci sono due tipi di autosomministrazione, quella telefonica, per cui tutta una serie di regole, il questionario breve, poche domande chiare eccetera eccetera, con i pro e i contro, perché ormai no, sono anche, è difficile farlo, perché ormai tutti usano il cellulare, per dire, le linee fisse ormai si usano molto poco, no, in casa, quindi in questa fase sì, è difficile il questionario telefonico. Invece molto più produttivo è il questionario autosomministrato, però anche là bisogna vedere in che contesto di somministrazione. È molto produttivo se per esempio fate, come abbiamo fatto, un sondaggio sugli adolescenti, comportamenti a rischio degli adolescenti, per cui siamo andati in classe, a fine classe, li avevamo già lì, no? Quando avete già un contesto che è già predisposto, vi inserite in quel contesto e fate e consegnate i questionari, aspettate che finiscano e li ritirate. Quello è il modo più produttivo per ottenere subito risultati, ovviamente ci deve essere il consenso dell'istituzione, il consenso degli studenti e così via. E quindi quelli però, quel contesto di autosomministrazione porta dei buoni risultati. Poi lo potete mettere online, però lì ci sono grandi fatiche per fare il questionario online. Qual è il problema del questionario online secondo voi? Se mettete fate un sondaggio online, quindi costruite un questionario online, qual è il problema?
Non sappiamo esattamente chi raggiungiamo, cioè possiamo naturalmente creare un questionario che nelle prime domande, tra virgolette, ci definisce la persona che stiamo andando a fare il questionario, però lo può compilare chiunque alla fine.
Esatto, cioè non avete nessun controllo sul campione, questo è il problema, in sintesi, non sapete chi lo compila. E quindi se a voi interessa che sia di sentire il parere degli adolescenti, dei giovani o di chi volete voi, che garanzia avete che, che la persona che state cercando sia quella giusta? Nessuna, perché il questionario è online. Però ci sono delle possibilità di controllo, nel senso che ad esempio voi mandate il link solamente a quelli che diciamo rispondono ai requisiti che vi siete chiesti. Quindi per esempio, questo ve lo dico per un'esperienza che ho fatto io, date l'informazione che c'è in corso questa ricerca attraverso i social, attraverso giornali, stampa, associazioni, quello che volete, no? date informazione di questa ricerca, mettete a disposizione il vostro contatto e dite: chi è interessato a prendere parte a questo sondaggio vi contatta. A quel punto, dopo che vi ha contattato, voi verificate che le condizioni che state richiedendo siano corrette per la ricerca, e mandate il link, e quindi la persona compila il questionario. Però le avete chiesto: hai questa età? Sì. Bene, corrispondi a questa caratteristica? Sì. Ok, e lo mandi. Certo, abbassa di molto, perché c'è una selezione molto rigida, no? Quindi le persone, è faticoso, no? Rispondere a... cioè deve essere una persona molto motivata a prendere parte a questa ricerca. E ancora un'altra cosa, si può...